Grazie, Signore, per questa testimonianza. L'unità che abbiamo visto è molto, molto speciale. Voglio un po' ripetere all'inizio. Questa unità non è basata su una dottrina o su un certo comportamento perché ci siamo messi d'accordo. Un'unità fatta dagli uomini, ma è l'unità che il Signore ha creato tramite la croce. Tutto ciò che divideva, che impediva, Lui l'ha distrutto. Il versetto di ieri sera, il sommo sacerdote che ha avuto questa rivelazione, che muore per riunire anche i figli di Dio. La morte del Signore non era soltanto per redimerci, ma anche per permetterci di essere uno. Alla croce Lui ha creato questi presupposti completi. Se vogliamo leggerlo ancora, relativo all'olio, alla pianta d'olio nella quale siamo stati inseriti. Noi tutti siamo stati inseriti in questa pianta, questo olivo. È un organismo. La Bibbia ci dice un nuovo uomo, è la stessa cosa. E per questo è veramente terribile se distruggiamo questa unità. Se distruggiamo questa unità, distruggiamo il corpo di Cristo, ciò che Cristo ha ottenuto alla croce. E vediamo quanto è importante era per lui questa unità, lo vediamo in Giovanni 17, non si tratta di una dottrina. Lui ha insegnato i discepoli, ha insegnato i popoli, no, qui però c'è una preghiera che il Signore fa, che siamo tutti uno. Questa unità è importante, centrale, essenziale per il suo proponimento, per ciò che lui vuole raggiungere. Oggi io ho scritto come titolo l'unità perfetta, la nuova Gerusalemme. Ma se ci troviamo nella nuova Gerusalemme, allora non dobbiamo parlare più tanto della unità perché ce l'abbiamo presente. È così triste quando sentiamo qualcuno dire sì, in Gerusalemme saremo tutti uno. Sì, è vero, ma il Signore desidera che oggi già siamo uno e non nel futuro. Già oggi dobbiamo essere uno. Oggi dobbiamo e possiamo, perché Lui ha compiuto ogni cosa per questo. Ed è la nostra decisione. In Efesini, voi conoscete i versetti, vediamo che questa unità ci è stata donata. Ed è quello che veramente dobbiamo fare, è di mantenere l'unità. Naturalmente, siccome è così importante, il nemico vuole dividerci. Satana porta, toglie l'unità, distrugge l'unità. Crea la divisione e il suo mezzo. E a un certo punto noi siamo uno con il Signore, siamo stati inseriti in questo organismo, ma c'è ancora la nostra carne. Perciò non è sempre così facile mantenere l'unità. C'è sempre qualcosa che litiga, lo spirito contro la carne e la carne contro lo spirito. Ma ci è stata donata questa unità e tutti i presupposti sono stati adempiuti e abbiamo visto quanto sia importante questa unità nel proponimento di Dio. Ma questa unità creata dal Signore, solo questa unità produce questa testimonianza, la testimonianza che vuole già avere oggi, essere uno nella nuova Gerusalemme, sì, va bene, però dobbiamo anche vedere la via che ci conduce a questa unità nella nuova Gerusalemme. Nella nuova Gerusalemme non avremo più problemi, ma io desidero già oggi vivere questa unità e anche la benedizione che è posta sull'unità. Signore Gesù. Per vedere questa unità, per vedere anche un po' la nuova Gerusalemme, è necessario anche oggi per noi praticamente di vedere il candelabro d'oro in Apocalisse. Ci fa vedere il termine, la fine. E sono convinto che quello che desidera il Signore oggi per noi in Apocalisse ci viene mostrato in Apocalisse 1, i 7 candelabri d'oro, che poi finiscono alla fine nella nuova Gerusalemme. Tutte le virtù della nuova Gerusalemme devono essere anche visibili nel candelabro d'oro. Adesso siamo ancora divisi attraverso il tempo e il luogo, non posso trovarmi ovunque, perciò nel singolo luogo c'è un candelabro d'oro e questo candelabro d'oro è la testimonianza di Dio in questa città, è la testimonianza dell'unità di Dio. La sua virtù è l'unità. Immaginate se tutti i cristiani a Stoccarda fossero uno, sarebbe una testimonianza incredibile, gloriosa. Se tutti i credenti a Stoccarda fossero uno, purtroppo non lo sono. Nonostante ciò, il Signore desidera avere un paio di persone che prendono questa posizione, che abbandonano tutto ciò che divide. Come vediamo in Corinzi, ciò che divide sono soprattutto uomini con delle dottrine particolari. Primo Corinzi. Però il Signore desidera un'espressione, una testimonianza, e questo candelabro splende anche nelle tenebre. Questo candelabro è la luce che splende sulla montagna, dà la luce. Quello che è scritto in Apocalisse è sicuramente non facile da capire. Dipende, alcune volte è facile, alcune volte non è facile. Ma alla fine dell'Apocalisse, in Apocalisse 22:16, io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose ai cristiani, o cosa? Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Ciò significa che quello che il Signore dice in Apocalisse è specificamente diretto alle chiese, non per qualcosa o per qualcuno, non per un'opera, ma per le chiese, per i candelabri d'oro. Questo candelabro d'oro nel luogo è per noi oggi, deve essere per noi oggi pratico, dove ci riuniamo nel luogo. In unità, lì si trova il candelabro d'oro. Questo candelabro d'oro non è complicato da capire, è formato d'oro ed esprime la natura di Dio. Come il Signore disse a Filippo, e così da tanto tempo sono con voi e voi non mi avete riconosciuto. Chi vede me vede il Padre. E lo stesso principio vale anche per il candelabro d'oro. Qui il Signore desidera essere espresso, essere visto. Questa è la testimonianza. Non pensare che questo sia troppo elevato. Così è stato previsto da Dio ed è anche possibile, solo così è possibile. Questo candelabro d'oro nel luogo che è la natura di Dio, che guadagniamo giornalmente, compriamo l'oro, guadagniamo l'oro, la natura, abbiamo parte alla natura di Dio, ci dice Pietro, e questo viene ad espressione, cresce in noi e viene espresso. Questo è il candelabro d'oro se ci riuniamo in unità. Questo dobbiamo vederlo e poi vediamo anche come termina anche nella nuova Gerusalemme. E la possibilità per noi, non voglio esagerare, ma è già un pregusto della nuova Gerusalemme. Se abbandoniamo tutto, ci riuniamo in unità come il candelabro d'oro, la natura divina, la natura viene visibile e riempito d'olio, che è lo spirito, e splende nelle tenebre. Questo candelabro splende e illumina.
E per
noi deve, non deve essere una dottrina, ma deve essere la nostra esperienza. Ci sono naturalmente tanti versetti nel Nuovo Testamento, ne ho scelti alcuni. Come in primo Corinzi, dove Paolo parla delle divisioni, in Corinzi, 1 Corinzi 1, versetto 10. Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Non aver divisioni, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. È molto forte. Avere lo stesso pensare, tutti. L'ha detto lui, non io. Paolo dice, nel medesimo modo di pensare, cioè nel medesimo modo e non nella medesima, se serviamo insieme abbiamo opinioni diverse. Però abbiamo questa sorgente, abbiamo il Signore, possiamo rivolgerci continuamente al Signore, prendere il Signore e così ci direzioniamo, ci lasciamo direzionare per un medesimo modo di pensare. Non è che abbiamo la stessa o identica opinione. Se abbiamo due diverse opinioni, questo non ci giustifica a separarci, a fare una divisione. Medesimo modo di pensare e di sentire, e poi dice anche di parlare. Medesimo parlare. Sì, possiamo pensare a questo. Se noi veniamo allo stesso Signore, allora Lui ci direziona nella stessa direzione, sono convinto. Non è che noi adesso ci mettiamo insieme e cerchiamo di funzionare in modo diverso, in un modo strano. No, abbiamo tutti lo stesso Signore, con una vita, una espressione, un proponimento, uno. Questo è quello che determina Dio. Dico brevemente, lui ha creato un uomo, ha prodotto un uomo, aveva un popolo con un luogo di adorazione, un tempio, Qualcuno volevano migliorare questa cosa, hanno creato più luoghi di adorazione. Questa era il peccato. Alla croce il Signore ha creato un nuovo uomo e alla fine abbiamo una nuova Gerusalemme con un albero della vita e con una via, un fiume, sempre solamente uno. Amen. Molto semplice. Se diventa complicato vuol dire che c'è qualcosa che non va. Adesso leggo ancora Romani 15, 5 a 6. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un medesimo pentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo ed una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. La sorgente è sempre il Signore. Non è un'opinione che la rendiamo uguale, no, è il Signore e Lui ci guida. Se abbiamo delle opinioni diverse, ci rivolgiamo così tanto al Signore finché è chiaro che quello che Lui vuole, finché ci rende chiaro. Un medesimo sentimento secondo Cristo Gesù. E allora poi siamo con solo animo ed una stessa bocca glorifichiamo Dio. Poi Filippesi 2, 1 a 2. Per renderlo pratico. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Sono versetti che possiamo veramente pregare e mangiare la mattina. Amen. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore. Già qui inizia. Forse si preferisce l'uno più che l'altro. Trovo forte come il Signore chiede a Pietro: tu mi ami di più degli altri? Questa domanda mi ha meravigliato e Pietro però è intelligente, è furbo e dice: tu lo sai, Signore? Di sì. No, non dice sì o no. Dice sì o no. Non dice sì o no, ma dice: tu lo sai. Abbiate lo stesso, un medesimo amore. E così possiamo mettere alla prova dove ci troviamo. Essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Unico vuol dire che abbiamo la stessa meta e solo una meta, ed è la meta del Signore.
So gewinnt der Herr heute seinen Ausdruck.
Così oggi il Signore ottiene la sua espressione nel luogo. E c'è un Dio. E questo Dio ha un'espressione. Ci sono 7 candelabri d'oro. E come in Esodo ci viene descritto come il candelabro d'oro. E lui dice qui 7 candelabri d'oro. Significa sono tutti uguali. Nessuno è più grande dell'altro o diverso. Quell'altro, ecco, no, questo non è così. Questo candelabro d'oro è d'oro, è la natura santa di Dio. Sono i candelabri tramite cui il Signore porta la sua maestà sulla terra. Non dobbiamo pensare in modo piccolo. Già dall'inizio, a partire dall'inizio, il proponimento di Dio è che l'uomo regna. E alla fine, in Apocalisse, vediamo che questo proponimento è stato raggiunto. Questo uomo trasformato regna con Dio. Vediamo alla fine l'agnello sul trono. Il Signore recupera la sua regnanza sulla terra, la sua signoria sulla terra, e desidera avere una sposa, una nuova Gerusalemme. Leggo ancora Apocalisse 1:12. Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Giovanni, io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro. E in mezzo ai sette candelabri, uno, simile a un figlio d'uomo. Questa immagine. Questa immagine si deve impregnare in noi. Perché dico questo? Abbiamo fatto tante esperienze in questi decenni. Ci sono tante esperienze negli ultimi 100 anni e anche più indietro, a partire dalla crocifissione del Signore. E non dobbiamo continuare a fare gli stessi errori. Riassunto in breve. Però se abbiamo questa immagine davanti a noi, allora ci può anche direzionare. Vediamo questi sette candelabri d'oro. Ogni candelabro si trovava nel luogo e il candelabro avevano ognuno il loro luogo. Sono suddivisi per il luogo. E in mezzo ai sette, uno simile a un figlio d'uomo, ed è la stessa immagine della Chiesa ora, odierna. Non ci sono organizzazioni che guidano, non c'è un'opera lateralmente, ma ci sono i sette candelabri d'oro e c'è il Cristo che cammina in mezzo ai candelabri. E Giovanni guarda e vede come prima cosa questi sette candelabri d'oro. Il Signore parla. In Esodo vediamo, se leggiamo nel tabernacolo, il Signore ha parlato, lì parlava il Signore. E oggi il Signore parla nelle chiese, è il luogo dove Lui parla. Giovanni si volge per vedere chi parlava e vede questi sette candelabri d'oro. Questa immagine è importante, soprattutto per voi giovani, dovete imparare e mantenere questa conoscenza. I candelabri per ogni luogo sono tra di loro, però il Signore cammina tra questi candelabri d'oro. Sì, sono è un'immagine completa, sono indipendenti, però il Signore cammina tra di loro. E questa immagine ce lo fa vedere. Se uno di questi candelabri d'oro dice me ne vado e rimangono solo sei, che cosa succede con questo settimo? La scrittura non ce lo dice. Quello che vediamo in Apocalisse 2, nella lettera ad Efeso, il Signore ci dice se tu non ti ravvedi, toglierò da te il candelabro. Si può anche cadere e sappiamo questi candelabri che erano in queste città non ci sono più, non sappiamo perché. Ma noi dobbiamo vedere veramente questa immagine. Le chiese tra di loro non sono da sole, appartengono assieme e sono uguali. Ma nonostante ciò non c'è nessuno che guida un'opera che si occupa delle chiese o degli apostoli particolari che curano le chiese, c'è la comunione tra le chiese. E se vediamo nella lettera di Efeso, ci sono apostoli, profeti, evangelisti, pastori, profeti. Ma qual è il loro compito? Leggiamolo. È meglio leggerlo che dirlo io. Efesini 4, a partire dall'11, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del mistero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo è tutto, non è aggiunto più nulla. Il corpo di Cristo deve essere edificato. E questi cinque servizi, vogliamo dirli così, servono per edificare il corpo. Ma nessuno di questi cinque ha una propria opera, un'opera speciale che approvvigiona le chiese in un certo modo. Il Signore parla nelle chiese e questa è veramente l'esperienza. Negli ultimi anni, dopo tutte le cose che sono successe che hanno portato veramente problemi, ma il parlare del Signore prosegue, il Signore parla, non avete la stessa espressione, il Signore parla e Lui si occupa delle chiese, si prende cura delle chiese. Certo, utilizza l'uomo, ma questi uomini sono solamente qui, servono per poter edificare la Chiesa. Nessuno di queste persone ha una certa opera particolare o un compito particolare. Negli Atti abbiamo questa immagine dove tutti gli apostoli vengono. Voglio leggerlo. Atti 13. Al versetto 1, nella chiesa che era ad Antiochia, così inizia, nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, di Tetrarca e Saulo, mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano. Nessuno aveva edificato un'opera, loro servivano e digiunavano nella chiesa nel luogo. E quando, mentre celebravano il culto e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Questo ci mostra che queste persone si visitano altre chiese, però sono mandate da una chiesa, sono edificate in una chiesa. Oserei anche dire che se tu non sei edificato in una chiesa, allora non puoi neppure essere un apostolo, non funziona. Tu non puoi insegnare a edificare le chiese se tu stesso non sei edificato. Come può funzionare? E questo l'abbiamo riassunto nell'immagine dei candelabri d'oro. La Chiesa, desidero dire, ha l'autorità. La Chiesa manda, ma non c'è un'opera. Questa è l'immagine che il Signore ci ha dato per il periodo d'oggi. Oggi è il periodo dei candelabri d'oro. Apocalisse 1 fino a 3 è il tempo d'oggi. In 2-3 vediamo che ci sono tanti problemi che sono contro questa edificazione, ma tutto ciò che viene dopo e come il Signore regna sul mondo, come viene giudicato il mondo, come viene giudicato Babilonia, e alla fine abbiamo la nuova Gerusalemme. I nuovi candelabri, i candelabri d'oro ci portano alla nuova Gerusalemme. Questa è la meta del Signore, spero anche la nostra.
In
Apocalisse 2 e 3 vediamo molte cose che distruggono questa opera, che distruggono anche l'unità. Inizia ad Efeso, che il primo amore, hanno abbandonato il primo amore. E se io amo anche altre cose, allora questa cosa ci divide.
Jesus Christus und im Ephesus sehen wir dann bereits
in Efesini vediamo
Nicolaiten.
Natürlich, le opere dei Nicolaiti.
Den Herrn so sehr liebe und nicht mehr so
certo,
sehr
se non amo così tanto più il Signore, non sono più così tanto per il suo proponimento, allora amo qualcosa d'altro e forse non ho più così tanto tempo. Ho bisogno di persone che si occupano allora del Signore, della Chiesa. Improvvisamente ho qualcuno che insegna quelli che sono più semplici. Poi abbiamo Pergamo, c'era l'insegnamento dei Nicolaiti, aveva preso campo. In tutte queste chiese c'è qualcosa che devono vincere. Non è una situazione che viene accettata, ma una situazione che deve essere vinta. E anche a Smirne, dove nel periodo dove la Chiesa viene perseguitata in modo così forte, anche qui deve essere vinto. Qui il Signore però non si lamenta, però possiamo imparare. È la tribolazione e che non devono stancarsi di non abbandonare. Ci troviamo anche oggi in un tempo che ci stanca, che ci scoraggia forse, ma anche questo dobbiamo vincerlo. Non so come proseguirà in modo generale, come sarà con le conferenze, non è importante, ma noi ci possiamo riunire lo stesso. Ma tutti gli scoraggiamenti, ciò che ci incontra e ci dice, ah, non è più così come era, non è così importante. Noi rimaniamo con il Signore, vinciamo, abbiamo il Signore per vincere le situazioni. E Lui si prende cura e ci approvvigiona. E vincere in Apocalisse 1 fino a 3 significa venire a Dio e prendere, mangiare la manna nascosta, per esempio. Oppure lasciare entrare il Signore e festeggiare con Lui la cena. Filadelfia, per esempio, è la chiesa per me che va direttamente nella Nuova Gerusalemme. Non c'è nessuna riprensione, è la chiesa del primo amore, la crescita, l'amore fraterno e l'amore, no? Ci dice la parola, e qui l'abbiamo in Filadelfia. Tu hai una piccola forza, però hai mantenuto la mia fede. Possiamo andare sempre al Signore, ci rivolgiamo al Signore. Se dobbiamo decidere, prendere delle decisioni, veniamo andiamo da Lui e manteniamo fermamente la Sua parola. 3:10 Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero. Osservare. Amen. La mia esortazione alla costanza. Osservato la mia esortazione alla costanza. Qualcuno ha letto? Apocalisse 1:9 Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Essere cristiano, edificare la Chiesa è una corsa, un maraton. Devi un attimino pensare bene, la corsa è lunga e le tue forze, non devi utilizzare subito tutte le tue forze ora, le devi un po' distribuire, perché è una corsa lunga, devi avere costanza. E poi dice a Filadelfia, chi vince? Qui anche dobbiamo vincere, perché siamo stanchi, siamo abbattuti, e lui dice 12, chi vince? 3:12 Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Non ci sono sicuramente tre nomi diversi, sarà un nome. Però vediamo l'unità che il Signore desidera, l'unità col Padre, l'unità con il Figlio e alla fine nella nuova Gerusalemme è uno. E quello che è contrapposto lo dobbiamo vincere. Laodicea non viene senza alcun motivo dopo Laodicea. Se mi stanco, allora dopo Filadelfia viene Laodicea, questo non è un caso, perché se sono stanco, allora ho difficoltà a proseguire la corsa. Così dobbiamo tenere questa immagine. Per me è importante che vediamo questi candelabri d'oro e un'unità e oro è fatto in un unico pezzo. È un miracolo, perché se vediamo l'immagine come un uomo ha creato questo candelabro, è veramente una persona dotata, veramente ha dato questa virtù da Dio, creare questo candelabro da un unico pezzo d'oro. Ma il candelabro d'oro viene prodotto nel luogo, e questo candelabro d'oro, questi candelabri d'oro non sono singoli da soli, ma sono insieme, e il Signore cammina tra i candelabri d'oro. Desidero ripetere, non c'è un'opera che mantiene uniti questi candelabri, non c'è un'autorità che riunisce questi candelabri, non ci sono delle persone speciali che sono intelligenti, che mantengono l'unità nei candelabri, ma c'è il Signore che cammina tra i candelabri d'oro e parla. Ci sono tante cose qui che possiamo interpretare. Il parlare nei candelabri d'oro è un parlare, un unico parlare. Non è che dice ad un candelabro una certa dottrina, per esempio, e all'altro gli dà un'altra dottrina. E le due dottrine non sono compatibili, questo è impossibile. Dio è uno e il suo parlare è uno. Un Dio un'espressione, un Dio, un essere, un'espressione, una parola, sicuramente. E vediamo alla fine, in Apocalisse 22, 17, lo sposo. Amen. Lo spirito e la sposa dicono vieni. Anche Giovanni sente, tra i candelabri d'oro sente soltanto una voce, non è una confusione di tante voci. E una diceva a destra e l'altra ti diceva a sinistra. No, non c'è. Non esiste una cosa così presso il Signore. Presso noi uomini sì. Ieri sera abbiamo visto la parola ci mostra la divisione. E la quando c'è una divisione sicuramente ci sono presenti degli uomini. E negli atti Paolo dice ci verranno degli uomini che parleranno delle cose strane per attirare i discepoli. Se leggete la storia della Chiesa è sempre la stessa cosa. Quindi dobbiamo essere vigilanti. Lo leggo in Atti 20, dice Paolo, partire dal 29, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. Sono spesso facili da riconoscere. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. E qui dopo dice, perciò vegliate. Dobbiamo veramente vegliare. Dobbiamo vegliare, soprattutto negli ultimi tempi, sono convinto che siamo verso la fine. Non so quando il Signore torna e non mi permetto di dire una data, il Signore lo sa, ma il tempo, il periodo è maturo, il mondo è maturo. Ciò che manca è che siamo noi maturi ed è quello di cui ci dobbiamo occupare oggi. Tutto il resto, quello che è contro questo, lo dobbiamo vincere, lo possiamo vincere. E il vincere è normale. Chi vince, dice sempre, continua a ripetere il Signore. E questo vincere è il punto cruciale. Come raggiungeremo un giorno la Nuova Gerusalemme o saremo la Nuova Gerusalemme? Non è una città fisica, ma se oggi vinciamo, abbandoniamo queste cose, prendiamo la croce del Signore, prendiamo il Signore stesso, se applichiamo l'opera del Signore, l'opera che ha distrutto tutto ciò che divideva, lasciamo le nostre opinioni alla croce. Allora vinceremo, faremo parte di coloro che vinceranno. Prima della tribolazione verranno rapiti al trono. È il tempo del regno millenario. Chi vincerà avrà un periodo del matrimonio per 1000 anni, delle nozze. Questo lo dobbiamo vedere, ce lo mostra la scrittura, non è un mistero. Ce lo mostra anche il Signore per incoraggiarci che non ci stanchiamo, che siamo costanti e che proseguiamo nel suo proponimento. Oggi, ed edifichiamo oggi in unità la Chiesa nel luogo. Amen.